L'allocazione di portafoglio. Mi piace questo titolo, eh? Questo video è parte del corso Educati e Finanziati, un corso di finanza base, molto base, quindi astenersi pignolazzi, in offerta speciale a 7,77 a visione. Quindi ogni volta che clicchi sono 7,77 che mi dovresti gentilmente donare, grazie. In realtà il corso è gratuito, ma sono costretto ogni volta a fare questa manfrina perché sono sicuro che voi, se un corso è gratuito, me lo considerate come a monnezza, se un corso invece è strapagato, viene considerato come divino. Ecco, quindi il corso sarà strapagato. Benissimo, se sei capitato qui per caso e stai dicendo ma che cavolo sta spolocheando questo, questo è il link alla playlist del corso. Siamo ormai alla millesima puntata, quindi forse è il caso che ti vedi tutte le altre se hai bisogno di un corso base di finanza. In questa puntata andremo ad analizzare la asset allocation, allocazione di portafoglio. Quindi, sto parlando del quarto pilastro, e sempre se ti stai chiedendo che capo sia questo quarto pilastro, significa che non hai visto il secondo video della serie. La asset allocation, quindi quali ETF azionari comprare nel quarto pilastro o ETF obbligazionari per i più pavidi di voi. E poi farò anche un piccolo esempio su come comprare un ETF, giusto per non lasciarvi proprio solo con la teoria. Iniziamo subito con un concetto importante: il rendimento e il rischio. Ogni strumento finanziario di quelli, diciamo, da investimento, quindi da quarto pilastro, ha un rendimento medio e un rischio. Il rendimento medio, e insisto, questa parola medio tornerà, vi do una stima a spannone, è un 7-8% lordo sul mercato azionario. Medio vuol dire non che fa il 7-8% ogni anno, no, vuol dire che un anno fa meno 20 e l'anno dopo fa più 35. Ecco, questo è il 7% medio. Non è sempre 7, 6, ma non è neanche 6, 8, 6, 8. No, no, è proprio meno 20 più 45. Più 35, quindi è un rendimento medio, ma con delle oscillazioni enormi. Le oscillazioni enormi sono quello che consideriamo il rischio. Non è l'unica parte di rischio che consideriamo, ci sono anche altri rischi. Ad esempio, c'è il rischio di fallimento. È vero che un singolo ETF è estremamente raro che fallisca. Vuol dire che quel mercato, per qualche motivo legislativo, come è successo proprio adesso, un anno fa, per quanto riguarda gli ETF russi, quel mercato va cancellato per motivi di legge, però è estremamente raro che un ETF fallisca. Però per quelli di voi che intendono ad esempio comprare azioni singole, può esserci anche il fallimento di tutta l'azione, oppure il blocco dalle trattative, cose del genere, che per gli ETF invece sono molto più rari. Quindi per gli ETF di solito il rischio consideriamo quella che viene chiamata volatilità. La volatilità a norma si misura con la deviazione standard dei rendimenti, mentre la media si misura facendo la media dei rendimenti. Ora, questo famoso 7-8% che vi ho detto io, su cosa è misurato? È misurato su tutti i rendimenti di tutta la storia che abbiamo. Quindi intanto è misurato sul passato, quindi non abbiamo garanzia che si ripeta sul futuro, ma mi spiace, è l'unico dato che abbiamo, cioè non possiamo fare altre previsioni. Altre previsioni sul futuro sono da palla di cristallo, eh? Quindi è misurato sul passato e per di più bisogna tenerlo, ho visto, almeno una decina d'anni per essere sicuri che quantomeno non vada a zero. Quindi, se lo tenete almeno una decina d'anni, avete un rendimento annuo che, diciamo, a spannone oscilla tra 0 e 15%, quindi media 7. Ok, quindi tenerlo almeno una decina d'anni, avete almeno non un capitale garantito, ma avete almeno una garanzia sui dati del passato che quasi mai il vostro investimento va a zero. Quindi questo è il motivo per cui ho insistito tanto, quarto pilastro, almeno 10 anni, perché così, insomma, almeno avete un rischio molto più ridotto. Quindi, solitamente in finanza, negli investimenti, sul quarto pilastro, il rischio viene ridotto tenendo l'investimento a lungo. Perché tenendo l'investimento a lungo, un anno va bene, un anno va male, a meno che non siate proprio sfortunati, e alla fine oscilla meno. Sui 10 anni chiaramente è oscillato di più, ma per ogni anno in media è oscillato di meno. In teoria, tenendolo all'infinito, avete il rendimento medio perfetto, ma nessuno di noi vive all'infinito e quindi non si può fare. C'è però un altro modo per ridurre questo rischio ed è la diversificazione. La diversificazione è un concetto di tipo win-win, cioè vinciamo tutti. Come funziona? Funziona se voi comprate due asset che sono perfettamente decorrelati. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando uno va su, l'altro va giù. Quando uno va giù, l'altro va su. Però entrambi hanno un rendimento medio, facciamo del 10%, così per fare l'esempio, non potete prendere anni negativi, perché l'anno in cui per uno è negativo, per l'altro sarà positivo. E quindi alla fine vi portate a casa comunque il rendimento medio. Andiamo a fare proprio un esempio numerico perché sento che ne abbiamo bisogno. Eccoci qua, l'esempio è il classico che si fa. Quindi io investo in un'azienda che fa occhiali da sole e un'altra che fa ombrelli. Ok, ci investo. Supponiamo che investa per una sola estate, quindi quello che non bisogna fare, peraltro. Ok, allora, se l'estate sarà stata piovosa, chiaramente quella che fa occhiali da sole vende poco. Quindi mi ha fatto, ad esempio, un meno, quanto facciamo? 40%. Ok, quella che vende ombrelli, invece, è andata bene, più 50%. Se l'estate, invece, scusate, mi dà fastidio non vedere il più. Ecco, con un astuto trucco che non vi ho fatto vedere. Questi sono i trucchi da. Ho fatto apparire più. Se l'estate invece sarà stata soleggiata, è chiaramente occhiali da sole fa più 50 e ombrelli fa meno 40%. Vedete che in media ognuna di queste fa. Quanto facciamo? Un più 5%. Quindi adesso, se non vi dispiace, la modifico un po' con un più 60, in modo che in media. Ecco qui, in media faccia, se facciamo la media di questi due, vedete, facciamo la media, average. Ok, quindi rendimento medio, il rendimento medio su tutte le estati del passato, supponendo che metà delle volte l'estate sia soleggiata e metà piovosa, il rendimento medio su tutte le estati del passato è il 10%. Okay, quindi abbiamo un rendimento medio del 10%. Il rischio lo misuriamo come la deviazione standard. Adesso non è necessario che voi sappiate calcolare la deviazione standard, ce la calcola Excel. L'importante è che abbiate questo numero. Il rischio è 50%, quindi vuol dire che oscillano tanto. Se fanno media 10 e rischio 50, stanno oscillando veramente tanto. Ok, io cosa faccio? Astuto, astuto come una volpe, compro metà di uno e metà dell'altro. Quindi il mio portafoglio lo creo con metà di uno, quindi metà dell'altro. Quindi 0,5 per uno, il primo, più 0,5 per l'altro. Quindi metà di uno e metà dell'altro. Stessa cosa qui. Mettiamo il formato. Ok. Quindi il mio portafoglio adesso ha metà occhiali da sole e metà ombrelli. Quindi invece di comprare, che so, 100 azioni tutte della Occhiali da Sole & Co, compro 50 azioni della Occhiali da Sole & Co e 50 azioni della Parapluie LCTC. Ok, benissimo. Come vedete adesso la situazione è ben diversa. A me non importa più che piova o che ci sia il sole, io faccio sempre un bellissimo 10%. Rendimento medio 10%, deviazione. Rischio, scusate, è formattato male, però rischio, mettiamo un number normale, 0, mettiamolo in percentuale, 0. Quindi io ho ridotto, vedete, con questo sistema ho ottenuto lo stesso identico rendimento medio, però da una situazione incerta è diventata una situazione certa, cioè ho azzerato il rischio. Quindi prendendo due asset che sono perfettamente decorrelati, vuol dire quando uno va su l'altro va giù e quando uno va giù l'altro va su, io sono riuscito e che abbiano lo stesso rendimento medio, questo lo sottolineo perché è un tipico errore, vedremo dopo. Io sono riuscito a ridurre il rischio. Pam. Questo si può fare in generale. Se tu prendi invece di un solo asset, tanti asset, ad esempio tante azioni, ma anche tanti ETF in mercati diversi, che abbiano lo stesso rendimento medio, tu sicuramente. Sicuramente che siano perfettamente decorrelati riduci il rischio. Ora, Purtroppo c'è un ma, in finanza non si trovano mai asset perfettamente decorrelati, ma vi do anche un'altra triste notizia. È difficilissimo trovare asset decorrelati proprio, cioè quando uno va su, l'altro va anche solo un po' meno su, è difficile perché tutto il mercato, soprattutto quello azionario, tende a muoversi all'unisono, soprattutto i mercati geografici, cioè le azioni di uno stesso paese, a parte qualche eccezione dovuta magari a casi tipici di quell'azienda che in quel momento va male o va bene, di solito le azioni di tutto il mercato tendono a muoversi sempre nella stessa direzione, quindi è molto difficile trovare mercati così ben decorrelati come l'esempio che ho fatto, però quantomeno si possono trovare prendendo aziende molto differenti o paesi molto differenti, si può decorrelare parecchio, quindi avere mercati che non è che vanno uno su uno giù, ma almeno uno va su e l'altro sta fermo, o uno va giù, perché questo è quello che ci interessa, quello che uno va su e l'altro sta fermo, non siamo contenti, ma uno va giù e l'altro sta fermo, almeno questo riusciamo a fare. E quindi il rischio non lo andremo ad azzerare completamente, ma lo andiamo a ridurre notevolmente. Questa tecnica si chiama diversificazione. Però ci sono due cose da sottolineare. La prima è che devi mettere dentro degli oggetti, degli asset, che abbiano lo stesso rendimento medio. Se tu vuoi mettere dentro degli asset che hanno un rendimento inferiore, ok, magari ti si riduce il rischio, ma ti si riduce anche il rendimento. Okay. La stessa seconda cosa, devi mettere dentro degli asset che non abbiano un rischio troppo più alto dell'altro, perché voi capite bene che se io ho un asset che è poco rischioso, ne vado a mettere dentro un altro che ha lo stesso rendimento medio, ma è estremamente rischioso. Ok, magari si comportano, uno va in su, l'altro va in giù, però comunque mi porto dentro una marea di rischio da quello che inserisco. Quindi questa diversificazione funziona soltanto se tu prendi oggetti omogenei, quindi stesso rendimento medio, altrimenti si abbassa il rendimento medio o si alza se ne metti dentro uno più rendimento medio. E non devi ficcarci dentro cose che sono estremamente più rischiose, altrimenti invece che abbassare il rischio, lo stai alzando. Okay? E questi guardate che sono i due tipici errori che vedo fare in molte allocazioni di portafoglio, eh? Quindi, se intendete mescolare asset con scopo di diversificazione, devono essere asset più o meno, non è necessario che siano strettamente uguali, ma più o meno allo stesso tipo e possibilmente che vadano in controtendenza. Quindi è abbastanza inutile mettere, ad esempio, due aziende tecnologiche che fanno più o meno lo stesso prodotto. È vero che comunque una delle due potrebbe andare male all'improvviso o bene all'improvviso per strani motivi, però avere un portafoglio, ad esempio, tutto di aziende tecnologiche, ma, oddio, non è che serva, non è, quella non si chiama diversificazione. Ok, detto questo, passiamo a fare un altro concetto, la soglia minima di rischio. Io quando alloco un portafoglio stabilisco una soglia, scusate, la soglia massima di rischio, una soglia massima di rischio, oltre il quale non voglio andare. Ad esempio, sono disposto a tollerare che nel mio portafoglio ci siano oggetti che oscillano di tot? Sì, no, forse. Ad esempio, nel mio portafoglio sono disposto a tollerare che ci siano azioni, quindi oggetti che oscillano tantissimo, ma io non sono disposto a tollerare che ci siano derivati, quindi oggetti che oscillano 2, 3, anche 10 volte l'oscillazione delle azioni. Ebbene sì, esistono strumenti del genere. Cioè, considerate che le azioni vi possono sparare in un anno, un'azione singola, sparare tranquillamente un meno 50, è una cosa di cui non mi stupisco, ho delle azioni che sono sotto a meno 50 e passa. Se prendete un derivato a leva 3, quello fa meno 150, vuol dire che ci devo mettere io dei soldi aggiuntivi, eh? Vuol dire che ho perso più di quanto ho investito. Quindi, diciamo, io personalmente, ma queste sono scelte personali, tiro una riga e oltre la quale non vado. Ad esempio, io no derivati, e anche qui consiglierò a chiunque debba fare questo corso, Educati Finanziati, no derivati. Mi spiace per gli amanti delle opzioni, i warrant, i future e roba del genere. Tiro una riga su no derivati. Io in questo corso in particolare non vi parlerò neanche mai delle criptovalute, se non accennandone velocemente. Sono, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista tecnico, sono tutto un mondo che potrete scoprire. Ho qui un video, ve lo lascio linkato qui per chi volesse scoprire tutto questo mondo dal punto di vista tecnico. Un video molto lungo, più di 2 ore. Però dal punto di vista finanziario sono sostanzialmente degli asset che oscillano tantissimo. Io ci investo, ma assolutamente non ne parlo e non consiglio. Quindi io tirerei questa riga lasciando fuori anche le criptovalute in questo caso. So che molti di voi diranno: no, avevo seguito tutte le 17 puntate per diventare ricco e adesso come faccio? Mi spiace, vai a fare, c'è il corso del fuffaguru di turno se vuoi. Ok, quindi io vi consiglio, decidete una soglia oltre la quale non andate. Ad esempio, azioni singole, anch'io sono abbastanza titubante, preferisco l'ETF. L'ETF, essendo un paniere, è diversificato almeno all'interno di un mercato, quindi c'ho la Apple, ma c'ho anche l'azienda di pulizia e di stira che ti stira le camicie di New York, e quindi insomma, se l'Apple va su, magari l'azienda, se l'Apple va giù, magari l'azienda che stira le camicie va su, quindi insomma, c'ho una certa diversificazione. Quindi diciamo, anche sulle azioni singole sono abbastanza titubanti, io preferisco gli ETF che hanno almeno una diversificazione a livello di singole aziende, quindi ho tante singole aziende. Quindi tirate una riga, alcuni di voi questa riga dovranno tirarla lasciando fuori anche gli ETF azionari, e lo dico con mi piange il cuore, cioè se per voi vedere un ETF azionario che fa in un anno meno 30%, pensate al vostro investimento, 100.000 euro, i risparmi di una vita, e dopo un anno voi guardate, sono 70.000 euro, e il telegiornale dice che ci sarà una crisi imminente. Ecco, se voi questa cosa vi fa stare male, allora voi tirate la riga e lasciate fuori anche gli ETF azionari, e in questo caso per voi l'inquadrato pilastro vuol dire ETF obbligazionari, che oscillano sì, ma diciamo che io non li ho mai visti perdere più del 15%, e proprio il 15% in casi drammatici. Quindi ognuno di noi si deve tirare una riga e lasciare fuori gli investimenti che sono troppo rischiosi. Io sono abbastanza radicale, altri invece dicono agli investimenti rischiosi dedica il 10-5%, no, io sono radicale, tu tiri la riga e investimenti rischiosi via, quelli che sono troppo rischiosi per te. Io non faccio neanche un investimento su derivati, ci sto pensando, li sto studiando, però al momento non faccio neanche un investimento su derivati, tanto per darvi un'idea, eh? Quindi investimenti rischiosi, e neanche un investimento serio in criptovalute alternative che vadano oltre le prime due. Quindi io stesso ho tirato la mia riga, e fate la stessa cosa per favore, quindi tirate la vostra riga. So che sto insistendo molto, ma vi assicuro che uno dei motivi tipici per cui l'investitore alle prime armi perde soldi è perché ha investito in azioni, consigliato da qualcuno, o ha investito in qualche altro strumento speculativo, continua a guardare il prezzo ogni giorno. Se continui a guardare il prezzo ogni giorno, le azioni non fanno per te, te lo dico proprio chiaramente. Continua a guardare il prezzo ogni giorno e vende in perdita, preso dallo sconforto. Potete leggere su forum, subreddit, cose del genere, sempre i messaggi: ah, disgrazia. L'ultima volta qualcuno ha scritto, giusto oggi, ieri, qualcuno ha scritto: ah, siamo in mega perdita. L'aveva scritto dall'altro punto di vista, dicendo: siamo in mega perdita, cosa facciamo? Compriamo ancora. Io sono andato a guardare questa mega perdita, ma era un 6% di perdita rispetto all'ultimo mese e un più 5 rispetto all'ultimo anno. Ho detto: ma a me sembra, non sembra proprio una mega perdita. Ok, quindi attenzione a decidere quali sono quelli troppo rischiosi. Quelli troppo rischiosi, proprio io mi permetto di consigliare, eliminateli del tutto dal portafoglio. Non teneteci il 20%, il 10%. Come avete capito, allocare percentuali mi fa rizzare i capelli. Ok, detto questo, quello che possiamo investire, ad esempio, supponiamo il mio caso, gli ETF azionari, passiamo a decidere come diversificare. Già comprare degli ETF azionari è una diversificazione, perché io ho tante azioni. Quante l'abbiamo visto nella puntata sugli ETF? Possono essere 40 se hai un ETF azionario che replica il FTSE MIB, 11 se hai un ETF azionario che replica gli energetici europei, oppure 500 se hai l'ETF, o 2000 se hai un ETF azionario che replica indici più ampi. Ok. All'interno di questi ETF io prediligo la diversificazione geografica, quindi su base geografica, quindi andare a prendere un ETF per ogni paese a cui ho ragionevolmente accesso. Io stesso certi paesi ci tiro una riga sopra, perché è onestamente difficile avere accesso a quei mercati, e hanno dei mercati troppo oscillanti. Faccio un esempio di un ETF che ho effettivamente comprato, l'ETF su Sudafrica. Sono quasi pentito, non per le performance, tra l'altro che non so quanto sono, magari sono pure inattivo, ma perché secondo me è un mercato che va oltre la mia soglia di rischio. Io prediligo quindi comprare ETF geografici proprio andando su singoli paesi. In questo modo mi ritengo diversificato. E qui si apre una questione che viene dibattuta sui forum italiani ormai da 6 mesi, quando 6 mesi fa ho lanciato una bomba, che è contenuta in questi due video qui che vi lascio in sequenza. Se voi andate a comprare degli ETF, come vi avevo già accennato nel video sugli ETF, questi sono quasi sempre pesati per capitalizzazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che avranno le aziende grandi iper rappresentate e le aziende piccole completamente tralasciate. Non solo, vuol dire che avranno i paesi grandi iper rappresentati e i paesi piccoli tralasciati. Voi direte giusto, e io vi dico giusto perché. Intanto questo grandi si intende finanziariamente grandi. Tanto per darvi un'idea, all'interno dell'Europa, all'interno di un ETF europeo, secondo voi cosa ha dentro? Beh, uno si immagina, avrà dentro Germania in primis, Regno Unito, che il Regno Unito come PIL è inferiore alla Germania decisamente, Regno Unito, poi avrà dentro Francia e Italia, più o meno lì. Okay, voi ve lo immaginate così? Andiamo a vederlo proprio per curiosità, in diretta, neanche io lo so la risposta. Prendiamo regione. Europa, ok, strategia azionaria nessuna, ok, vediamo, tema, c'è possibile fare nessuno? No, ok, becchiamone uno a caso, ecco qui, Stoxx 600, o MSCI Europe, l'indice MSCI Europe, vediamo cosa ha dentro, guardiamo il fact sheet, la scheda informativa, eccolo qui, vediamo come sono i paesi dentro, attenzione, attenzione, Regno Unito, intanto, nonostante la Germania sia decisamente più grossa e massiccia economicamente, il Regno Unito c'è il 23%. Dov'è la Germania? La Francia è il 18%, la Svizzera il 15%. La Svizzera, che in Europa è uno sputacchio, diciamocelo chiaramente, uno sputacchio, 15%. Germania 12%. I Paesi Bassi, che sono meno uno sputacchio, 6%. Danimarca 5%. Vi sembra che manca qualcuno? Svezia 4%, Spagna 4%, Italia 3,98%. Voi direte, eh sì, perché siamo un paese piccolo. Siamo un paese piccolo, un paio di scatolone. Cioè l'Italia è un paese grosso, ma grosso, grosso. Cioè adesso possiamo guardare il PIL. Anzi, guardiamo la distribuzione per PIL, proprio, ecco così. PIL europei. Ok, abbiamo il PIL con una bella tabella, figuriamoci. No, quota UE del bilancio. Abbiamo il PIL retributivo di genere, mai una volta che arrivasse. Stati europei per PIL, eccolo qui. Stati europei per PIL, Germania, che è quasi il doppio del Regno Unito. Okay? Dopodiché c'è Regno Unito, Francia, Italia. E vi ricordo che la Danimarca, che era tipo il doppio dell'Italia, è qui. Quindi attenzione perché se voi comprate degli ETF a macro regioni, state investendo pesantemente nei paesi finanziariamente grandi. Perché il Regno Unito è primo? Perché la borsa di Londra ha più capitalizzazione di quella di Francoforte. Cioè, sulla borsa di Londra sono quotate molte più aziende e aziende molto più grosse di quelle che sono quotate sulla borsa di Francoforte. E perché l'Italia è così bassa? Perché alla borsa di Milano sono quotate poche aziende e relativamente piccole, diciamo la più grosse forse sono Enel, Eni, Assicurazioni Generali, sono tra le più grosse, relativamente piccole, e nonostante l'Italia abbia un grosso PIL dato pesantemente dalle piccole e medie imprese, piccole soprattutto, queste non sono sicuramente quotate in borsa, quindi non c'è accesso ai mercati finanziari. Quindi il messaggio è attenzione, perché quasi tutti gli indici sono a capitalizzazione. Quindi, se voi comprate un indice mondiale di tutto il mondo, secondo voi quanto fa la Cina? Grossa è la Cina. E quanto fa l'Italia? Non lo nominiamo neanche, la Germania. Andiamo a vedere anche questo. Andiamo a vedere anche questo. Prendiamo un indice mondiale. Potrei andare a guardare anche il PIL di questi, ma ormai avete capito che l'indice mondiale, tutte le aree. E ta 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 ta, vediamo se c'è un indice. Eccolo qui, World. Mi sembra mondo. Ok, andiamo a guardare il fact sheet. Ecco, impietoso. Stati Uniti 70%, Giappone 6%, Regno Unito 4%. La Germania a stento si vede 2,25%. La Cina non c'è. Non per l'Italia neanche, faccio notare che la Danimarca insiste a essere poi più dell'Italia. Ok, cioè, con tutto il rispetto, ma è vero che il peso finanziario degli Stati Uniti è il 70%, ma il peso sull'economia non è il 70%. E soprattutto un'altra domanda che mi sono fatto per quelli che sono andati a vedere i due video citati prima. Noi non è che stiamo facendo un esperimento di economia e dobbiamo andare a replicare il mondo finanziario o il mondo economico. Noi stiamo semplicemente andando a cercare dei mercati diversificati. E investendo in indici che fanno grosse masse in un unico mercato o in un'unica azienda, perché poi tra l'altro dentro quel 70% Stati Uniti, ricordo che c'è il 7% Apple, in un'unica azienda, non stiamo diversificando un granché. Quindi il mio suggerimento, ed è un suggerimento mio e ve lo dico, c'è gente che non è d'accordo, il mio suggerimento, e ho dimostrato in quel video anche che può dare rendimenti migliori oppure rischio inferiore, è quello di diversificare senza andare a guardare le dimensioni di mercato, perché lo ripeto, noi non stiamo facendo un esperimento di economia, stiamo semplicemente andando a mettere dei soldi da qualche parte sperando che quel mercato cresca. Poco ce ne cale se quel mercato è piccolo o grande, tenendo però conto del fatto che il mercato piccolo di solito anche tende a oscillare di più. Beh, oddio. Mica tanto, perché il mercato degli Stati Uniti, secondo me, oscilla ben di più di quello del Giappone, ad esempio, nonostante sia 10 volte più grande, vedo qui, e anche di quello della Danimarca, nonostante sia 100 volte più grande. Però diciamo che chiaramente se andate iniziate a investire nel mercato dello Sri Lanka, aspettatevi che il mercato dello Sri Lanka o del mercato del Messico, che è uno dei miei preferiti, aspettatevi che oscilli di più. Quindi state mettendo dentro qualcosa che sta oscillando di più, eh? E ricordate prima, ve l'ho detto, se voi aggiungete cose che oscillano di più, in realtà non state abbassando il rischio. Quindi io come asset allocation amo quella di mettere non proprio uguale, magari metto di più in mercati più grossi perché mi danno più anche più affidabilità. Non corro il rischio che ci sia una singola azienda che fallisce e magari quell'azienda è aggrappata in quel mercato. Oddio, anche se 7% del mercato Stati Uniti è Apple, quindi i mercati grossi, metto di più. I mercati più piccoli tendo a mettere di meno. In realtà non c'è un razionale dietro questo, si potrebbe benissimo mettere la stessa cifra in tutti i mercati, come io ho sempre visto prima dell'arrivo degli indici. Ero sui mercati finanziari prima che arrivassero questi indici qui, l'indice capitalizzazione, e prima che arrivassero gli ETF, e da che mondo è mondo si è sempre costruito portafogli equilibrati, altrimenti ti venivano a dire il tuo portafoglio non è diversificato. Quindi la mia diversificazione è quella per aree geografiche. Chiaramente ognuna ha un ETF. Purtroppo è quasi impossibile avere degli ETF che non siano a capitalizzazione. Si trovano quasi solo a capitalizzazione. Quindi aziende grosse in quell'ETF peseranno di più e aziende piccole peseranno di meno. Vedremo dopo come cercare degli ETF, ce ne sono alcuni, ma solo sul mercato americano. Quindi io divido per aree geografiche e le distribuisco abbastanza uniformemente. Ebbene sì, a te che sei caduto dalla sedia, io nel Messico ci metto tanto quanto nell'Inghilterra. Ora, rispondo subito a un'obiezione che mi viene fatta spessissimo ed è: il mercato degli Stati Uniti è un mercato solido, con grosse infrastrutture, che va benissimo e quindi andrà bene. E io qui ti devo correggere, non è il mercato degli Stati Uniti, è l'economia degli Stati Uniti che è così. Il mercato invece sa benissimo che l'economia degli Stati Uniti sta andando bene e quindi ha già alzato i prezzi perché se io so che l'economia di quel paese va bene, compro finché i prezzi non si alzano. Quindi i prezzi, ad esempio, delle azioni americane sono già alti rispetto a quello che dovrebbero essere perché includono già l'idea che quello sia un'economia che andrà molto bene. Sono d'accordo anch'io con te. L'economia americana probabilmente andrà molto bene nel futuro, però i prezzi ne tengono già conto perché lo sanno tutti. Mentre l'economia messicana, tutti sappiamo che potrebbe saltare da un momento all'altro, che so, sì, Trump fa un nuovo muro, non è più Trump il presidente, ma fa lo stesso. E quindi sappiamo tutti, e questo è intrinseco nei prezzi, perché sapendolo tutti c'è stato chi ha venduto prima e quindi ha fatto abbassare i prezzi. La finanza non è l'economia, la finanza è l'economia moltiplicata per i prezzi. Quindi Quindi, se un'economia va bene, ma i prezzi sono alti, anzi, divisa per i prezzi, per la precisione. Se l'economia va bene, ma i prezzi sono alti, a me comunque non conviene entrare. Quindi l'idea di l'economia di quel paese va bene e io sono convinto che andrà bene, non funziona, perché lo sanno anche tutti gli altri. Non è un'informazione che hai solo tu nel segreto della tua cameretta, ma lo sanno anche tutti gli altri. Chiusa parentesi sull'obiezione. Quindi io prediligo suddividere per aree geografiche. C'è chi, ve lo dico, predilige invece un indice mondiale unico che però siate ben consci, io non ve lo impedirò di certo, ma siate ben consci che se voi prendete un ETF con un indice mondiale unico, ad esempio questo è uno dei più famosi, è uno di quelli che anche mi permetto di consigliare, vi cuccate 70% di Stati Uniti, eh? E non pensate di stare investendo, che so, in Germania, perché è 2,25, nonostante il PIL della Germania sia bello grosso pure lui. Cina non state investendo praticamente niente, è in mezzo a questo other assieme all'Italia, peraltro. Ci sono posizioni più. Abbiamo anche, ecco, sappiate appunto, ecco, guardate, il 5% di questa cosa qui è Apple, il 4% è Microsoft ed è un indice mondiale. Ok. Andiamo a fare proprio degli esempi su qualcuno geografico. Allora, come si fa a investire in ETF geografici? Beh, potete molto banalmente, chiudo qui. Andare a prendervi i singoli paesi. Ora, io consiglio di iniziare da quelli su cui sicuramente c'è un ETF, anzi più di uno, so, Stati Uniti, ecco, prendiamocene uno degli Stati Uniti, Standard & Poor's 500 o MSCI USA, prendiamoci questo bellissimo Xtrackers MSCI USA, controlliamo che sia d'accumulo, perché io prediligo quelli, è replica totale, ci sarà da fidarsi, speriamo, un tero basso, 7 per 1000, metto dall'altra, è ad accumulo, ottimo, e quindi mi prendo questo, mi segno il codice ISIN, che è questo qui, anzi, mi segniamoceli da parte, prendiamo il block notice, eccolo qui, segno, ok, poi, andiamo, con gli Stati Uniti io sono a posto, passiamo ad altri paesi, è come fare la spesa praticamente. E dopo prendiamo una cosa. Mi sembra incredibile, ma il Giappone è grosso. Sembra. Però io vorrei la Cina invece. Azzardo una Cina. Ecco, iShares. Vedete, ogni ETF ha il suo emittente. Quello di prima era Xtrackers. Non è una cattiva idea anche diversificare sull'emittente. Sia mai che un emittente abbia dei problemi temporanei e vi blocchi tutti i fondi. Io non dico fallire, perché so che poi arriva il pignolazzo sotto che mi dice: ma se fallisce un emittente come iShares siamo tutti fregati. Vero, ma ci potrebbero essere dei piccoli problemi temporanei, o potrebbe esserci dei strani vincoli di legge. Quindi meglio diversificare sull'emittente. L'unica cosa di queste qui che non dovete guardare assolutamente è questa. A voi la performance che ha fatto a un anno non ve ne deve, cioè assolutamente no. Se guardiamo le performance passate, guardiamo le performance minimo a 10 anni, ma anche io guardo indietro a 30-40 anni, eh? Quindi a un anno proprio. Quindi non è che comprate questo perché vi sembra che vada meglio di questo, semplicemente cos'è successo? Perché questo va meglio di questo? Questo ha una A, forse sono azioni diverse? Vabbè, prendiamo questo a sfregio. Intanto ha un TER che non è proprio bassissimo, è 0,40, vediamo se ci danno di me a 0,65 è neanche morto. Questo mi sembra 0,28, dai. 0,28. Accumulazione, replica totale. Chiaramente se uno vuole acquistarlo veramente guarda un po' meglio, eh. Adesso lo faccio veloce per non tediarvi. Controlliamo che investa veramente in Cina, perché ogni tanto avete le sorpresine. In che paese investe? Controlliamo che qui. Allora, Tencent, Alibaba, Meitun, China Construction, sembra investe in Cina. Oh, investe il 99,60 in Cina. Bene. Ok, ha la nostra approvazione. Ok, mi copio il codice e me lo metto qui. Ok, poi dopo la Cina andiamo a fare, proseguo lo shopping. Non so, a questo punto possiamo. Ecco, a questo punto direi che forse dipende da quanti soldi avete. Chiaramente se state investendo 10.000 euro, sono già finiti, perché non è una buona idea acquistare 100 euro di ogni ETF, a meno che non abbiate le commissioni gratuite. C'è gente che ha pack con commissioni gratuite, quindi se avete commissioni gratuite potete anche spezzettare. Se non avete le commissioni gratuite non è una buona idea. È una buona idea acquistare più massicciamente. Io ad esempio entro con 3-5 mila euro ogni volta. Quindi dipende da quanti soldi avete. Potete o andare ancora sui singoli paesi, proprio proseguire imperterriti con Regno Unito, ad esempio, Germania, c'è Germania? Germania, Giappone e avanti così. Ok, non serve prendere tutti, eh. Oppure potete invece andare sulle aree geografiche, ad esempio Europa. Ben consci però che questi Europa, abbiamo visto, è un'Europa un po' sui generis, eh? Quindi più grandi li prendete, più perdete, secondo me, in diversificazione, perché l'Europa, ad esempio, abbiamo visto prima, questo è un altro, allora? Eccola. Secondo loro è Gran Bretagna, Francia, Svizzera. Poi c'è un po' di Germania. Germania conta come l'Olanda, faccio notare. Danimarca, Svezia, Spagna, Italia. Ok, Irlanda. Ok, comunque ci sono. Però, chiaramente, se fosse 10, 10, 10, 10 ognuno, vi assicuro, il rischio sarebbe inferiore. Perché il fatto che abbia 20 di uno solo, il rischio è maggiore. Quindi diminuite di più il rischio andando a prendere pezzettini. E qui distribuiti, eh. Questo è proprio innegabile, cioè diminuite di più il rischio andando a prendere pezzettini uguali che non tutto di uno. Ok, date sempre un'occhiata anche ai settori, ad esempio vedete che state prendendo molta finanza e sanità, ci sta però. E le valute, bah, di solito sulle valute io non è che mi faccio problemi, le subisco. Chiaramente se avete dentro la Svizzera, poi perché 23% in sterlina ma la Svizzera è solo il 16%? Mistero. C'è qualche altro paese che usa la sterlina? Forse qui, ma non penso. No, 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 no. E c'è anche dollaro USA. Ah, forse perché alcune azioni, pur essendo di alcuni paesi, sono quotate in altri paesi. Ok, va bene. Ok, se invece avete più soldi, potete proseguire in questa strategia di diversificazione per paese. Ripeto, secondo me una diversificazione per area geografica è senza dubbio, riduce il rischio molto di più di una 70 Stati Uniti e 30 70 Stati Uniti, 8 Giappone e rimasugli al resto del mondo, eh. Ok, poi potete anche ad esempio prendere tutti i paesi emergenti in un blocco unico come emergenti, andando però a vedere cosa c'è dentro, andate sempre a vedere, quando prendete soprattutto quelli macro regione, andate sempre a vedere cosa c'è dentro. Poi un'altra cosa che volendo si può fare, e questa però è riservata a chi ha più soldi e vuole ancora andare più nel dettaglio, è come vi avevo accennato prima, purtroppo tutti questi ETF sono su singola area geografica o singolo paese, ma sono per capitalizzazione, quindi ha dentro tendenzialmente le aziende grandi e non hai le aziende piccole. Se andate su strategia azionaria bassa capitalizzazione, iniziate a pescare le aziende piccole. Vedete però che ne abbiamo di Giappone, uno, Regno Unito, Stati Uniti, basta. Quindi se volete in qualche modo mettere dentro le aziende piccole italiane, non c'è verso usando un ETF. Dovete comprare azioni singole se proprio volete. Andiamo a vedere Regno Unito, l'ETF, vedete, UK Small Cap, tra l'altro mi pare di averlo questo. Ora, mi raccomando, non guardate mai il rendimento a un anno perché è totalmente irrilevante. Se mai dovete guardare un rendimento, guardatelo a 40, 30 anni. Ok, questo è un po' meno di 30 anni, è a 13 anni appena. Ok, di solito le small cap anticamente andavano meglio delle big cap, quindi meglio delle aziende grosse. Ultimamente si è un po' rovesciata questo paradigma. Però per diversificare, in questo modo, vedete, se guardiamo la scheda informativa e vediamo cosa c'è dentro, vedete? Non ha niente che qui 7-8%, ha BM, Value Retail, Ver Group, se vedete tutte partecipazioni piccole, piccole, quindi queste qua sono ben diversificate. In aziende piccole, però ben diversificate, in questo caso solo Regno Unito. Sono curioso di sapere cosa c'è in quello del Giappone. No, quello del Giappone non oso immaginare perché sarà. Andiamo a vedere. Togliamo Regno Unito, andiamo a pescare il Giappone. Qua c'è in quello. È a distribuzione, tra l'altro, questo obbligatoriamente. Ci sono delle aziende impronunciabili. GP Cash ASICS, ASICS, Sojitz Rohito Pharmaceutical, Robert Steel, Fukuoka Financial Group, però vedete percentuali bassissime, quindi questa è ben diversificata. Scusate, le prime 10 fanno soltanto il 6%. Chiaramente la soluzione no sbatti è quella di prendere appunto, come avevo detto, regione, dov'è? Mondo, non c'è mondo. Globale. Ok, questo. Poi no, c'è il famoso, ecco, questo è il famoso, quello sponsorizzato, Vanguard Foods All World, Terob, ah no, è distribuzione questo, prendiamo quello analogo, eccolo, ad accumulazione, accumulo, eccolo qui, 0,22 di Terra, è aumentato, mi sembra, a 0,2. Ok, però se comprate questo che fa tutto il mondo, attenzione, perché uno ha solo azioni grandi e su quello non possiamo scappare. Due, come abbiamo già visto prima, dov'è? A 60% Stati Uniti. Dai, meglio 60 che 70. 60% Stati Uniti, paesi enormi tipo la Germania, Cina qui non c'è neanche, tra l'altro. Ah sì, la Cina c'è. Devo dire che questo rispetto a quell'altro ha la Cina 3,3, dai. Meglio questo dell'altro come diversificazione. Poi comandamento. Tutto 3.665 azioni, il benchmark ne ha 4.294, quindi va a campionamento, mi sembra. Non va a replica completa completa. E vediamo qual è l'azione più gettonata. Apple, sempre insistono, Apple 4%, Microsoft 3,8. Si sente questo 60% degli Stati Uniti. Chiaramente questa è la soluzione, non sbatti. Mi raccomando, una raccomandazione, perché so che la farete sicuramente, non continuate a cambiare. Non esiste l'ETF migliore. Cioè, anche se avete comprato quello, poi dite, ma no, la strategia suggerita da Coletti è migliore, quindi cambio. No, tanto è casuale. Cioè, noi stiamo semplicemente cerchiamo di prendere degli strumenti che in media, e ripeto in media, rendano tanto e in media oscillino poco. Ma poi in media non vuol dire che sia il vostro caso. Il vostro caso può spostarsi alla media, anzi sicuramente si sposta alla media. Quindi gran parte di tutto ciò è casuale. E se voi continuate a spostare da uno strumento all'altro, continuate a perderci in commissioni o in spread, se per caso il vostro intermediario non vi fa pagare commissioni per qualche strano motivo. Quindi non continuate a spostare. Avete preso il World, vedete che io dico invece diversifica per area geografica? No problem, tenetevi il World. Ok? Avete preso, tenete quello che avete. Non continuate a spostare. L'unico motivo per spostare asset è se sono costosi. E di solito le cose costose sono i fondi e le polizze vita. Quelle sono le due cose costose. Gli ETF, ok, ce ne sono e costano 0,7 in casi estremi, tipo, che so, le small cap thailandesi costeranno 0,7, però non è che siamo morte. Quindi mi raccomando, non continuate a spostare pensando che sia la soluzione migliore. Adesso andiamo a vedere su Directa come fare un acquisto pratico. Eccomi qua, sono entrato sul sito di Directa, vi ho risparmiato tutta la procedura di login. Questo è il sito di internet banking, si somigliano un po' tutti, non è che cambi molto. Queste sono le cose che ho, vi faccio notare che queste sono le prime quattro, sono quelle che ho scelto io. Insomma, le altre sono quelle che mi avete consigliato voi, a merda proprio. Ok, va bene, per chi non seguisse abitualmente le mie live, ho fatto una volta una live su cui mostravo come potevo comprare a caso le cose suggerite da voi, ed ecco quello che mi avete suggerito. Benissimo, andiamo a comprare un ETF, uno di quelli suggeriti, mi incollo qui l'indice, il codice ISIN. Gli strumenti finanziari sono identificati univocamente da un codice ISIN. C'è anche il ticker, che invece è un codice mnemonico molto più corto, di solito 1, 2, 3, 4, 5 lettere. Però attenzione che quello non è univoco proprio per niente, quindi l'ISIN funziona molto meglio. Ecco qui, mi identifica due prodotti però, attenzione. Uno è Xtrackers MSCI USA UCITS ETF e l'altro è Xtrackers MSCI UCITS ETF 1C. Ora, io in tutta la mia storia finanziaria non ho mai capito cosa vuol dire questo 1C. Se lo sai, scrivimelo sotto. Ti regalo il corso gratis, ok? Però entrambi sono lo stesso ETF, ovviamente. Tanto che uno è quotato, vedete, ETF ITA sulla borsa italiana, l'altro è quotato su Xetra. A me piacciono, io sono un fan di borsa italiana, quindi borsa italiana mi ha preso sponsor di questo video è borsa italiana. Ok, quindi clicco su questo. Quale comprarlo? Bisognerebbe andare a guardare quanto andiamo a guardare quanto sono scambiati, dai, vediamo questo. Vedete, qui ci sono i prezzi bid e ask. Non mi ricordo se ne abbiamo già parlato nel video delle obbligazioni. Uno è le persone che vogliono comprarlo, quanto stanno offrendo, 114,25, e l'altro le persone che vogliono venderlo, 114,31. Ok? Quindi 114,25 e 114,31. Andiamo a vedere quell'altro. frattempo mi sono già dimenticato, 114,25, 114,31, vedete è estremamente simile, 114,26, 114,31, quindi mi sembra, però il volume è molto di più qui, è che questo è il volume di un solo scambio, non vedo il volume di tutti gli scambi, dovrei andare, per fare le cose fatte bene, dovrei andare a vedere in quale dei due mercati ha più volumi, ed è il mercato che poi dovrei scegliere. Se le commissioni che pago sono le stesse, altrimenti dovrei anche fare un pensierino su risparmiare in commissioni. Ora, in questo momento pare essere Xetra, però vatti a fidare, bisognerebbe guardare tutte dati di mercato, eccoli qui, vediamo. Volume 22.091, andiamo a vedere dall'alto. Sto facendo proprio un iper eccessiva La borsa di Milano ne hanno scambiato tre gocce e uno spruzzino, 484. Ok, benissimo, andiamo a scambiarlo su Xetra, da? Meno male ho guardato. Ok, andiamo a scambiarlo su Xetra. Quindi non solo guardare quanto è grosso, anche quanto è scambiato. Ok, negozia. Vi avevo già detto, si possono mettere due tipi di ordine, ordine limite, ordine a mercato. Ordine a mercato vuol dire, guarda, questa è la cifra a cui la gente è disposta a venderla, io compro direttamente a questa cifra qui. Dritto, dritto. Ah, per questo strumento non sono previsti ordini a mercato. Vabbè, ok, allora vorrà dire qualcosa mi dice che farò un ordine limite. L'ordine limite invece è io imposto anche, in questo caso ne acquisto soltanto una, perché? È perché sono povero, ragazzi, cioè 114 euro è il massimo che posso permettermi. Ho controllato, ho 200 euro di liquidità qui, quindi 114 è già tanto, più di metà della mia liquidità. Questo è un conto che uso per questi video e per i test, chiaramente non è il mio patrimonio, è comunque mio patrimonio, ma non è la parte importante del mio patrimonio. Ok. Benissimo, e dato che io acquisto con prezzo limite, devo dirgli il prezzo limite. Ora so che voi farete la furbata. Perché acquistare a 114,155? Acquistiamo a 112, che magari durante il corso della giornata scende a 112. Bene, ve lo dico subito per esperienza: mettete un ordine con prezzo limite, anche un prezzo limite magari di quelli furbi, quindi 114,01. Così tutti quelli che hanno messo 114, io arrivo prima di loro. Poi, se i prezzi oscillano e raggiungo 114, metà delle volte, benissimo, siete tutti contenti che avete risparmiato 32 centesimi in questo caso. Se però i prezzi vanno nell'altra direzione e vanno a 120, vi trovate domani a doverlo comprare a 120. Quindi evitate di fare i barboni e... Ok. Quindi in questo caso io lo metterei a mercato. A mercato non posso, vabbè, ne metto uno direttamente al prezzo, direttamente ask, se stesso un po' fermo. Ok, stai fermo? Non preoccupatevi se mettete di più. Ad esempio, adesso guardate, metto di più volontariamente. Metto 3,5. È di più del prezzo ask. Scommettiamo che. No, scusate, il prezzo. Sì, il prezzo ask. Scommettiamo che me lo esegue comunque a 3,25. Vediamo. Compra. 3,21, via. Sì, va bene, confermo. Va bene, va bene. Si è lamentato che non ho fatto il questionario. Confesso che su Directa, come tutte le banche, vi chiede di fare il questionario MiFID per valutare la vostra esperienza in investimenti finanziari e le vostre abilità. In teoria, anche se non lo fate questo questionario, dovrebbero lasciarvi operare lo stesso avvisandovi. Directa infatti fa così. Alcune banche però attenzione perché proprio non vi fanno operare. E non do loro nemmeno tanto torto. Ok, mi sembra che sia passato l'ordine. Vediamo, vediamo, vediamo. Ordini, eccolo qui, eseguito. Non dimmi che me l'ha eseguito. Posso vedere il dettaglio? No, cancello subito quello che ho detto e mi do del barbone. Me l'ha eseguito a 114,35. Quello che ho messo io. Maledetti. Xetra funziona così perché Borsa Italiana, se metti un ordine con prezzo superiore a quello che c'è in offerta di acquisto, lui gentilmente te lo acquista quello che c'è in offerta. Invece, Xetra, maledetti, mi hanno rubato 10 centesimi. Ok, questo è il motivo per cui preferisco entro a mercato, so più o meno che ordine compro, punto e basta, senza tante rotture. Ok, adesso mi trovo in portafoglio questo bellissimo Xtrackers, vediamo se ce l'ho. Dovrebbe essere. Ha già perso? Sì, ha già perso 6 centesimi, bene. Ah, perché io l'ho comprato a più del prezzo di mercato, va bene. Ok, abbiamo imparato che su Xeta bisogna stare attenti a mettere gli ordini limite troppo alti di acquisto perché lui li esegue a quel prezzo lì, lo stronzo. Perché su Borsa Italiana invece non fa così, su Borsa Italiana lo esegue comunque al prezzo migliore. Ok, eccolo qui. Vabbè, adesso ce l'ho e me lo tengo e me lo terrò per sempre. Ecco qui, chiaramente la procedura si fa con tutti gli altri. Ora apro una parentesona, ribilanciare o non ribilanciare? Se voi seguite la mia idea, prima o poi avrete, che so, immagino, che so, ipotizzo 20% Stati Uniti, 10% Regno Unito, 10% Germania, 10% Francia, 10% Giappone, 10% Cina, 10% India, 10% Messico e 10% Thailandia. Okay. Poi chiaramente i prezzi variano, ad esempio gli Stati Uniti si alzano, la Thailandia si abbassa, vi trovate 25 Stati Uniti e 5 Thailandia. A questo punto ribilanciare o non ribilanciare? La questione è spinosa, spinosa. Intanto, se ribilanciate, per come è la normativa fiscale adesso, prendete delle mazzate di tasse per niente. Perché la normativa fiscale adesso è pessima, è fatta malissimo. Si spera che nel 2024 verrà cambiata nella legge che di solito tradizionalmente il governo fa approvare a dicembre 2023. Sto registrando il video a ottobre 2023. Quindi sugli ETF io non ribilancerei mai. Se uno degli ETF sale tanto, vabbè, me ne farò una ragione. Ho il portafoglio sbilanciato su quello. In realtà, se guardo il mio portafoglio non con i prezzi attuali, ma con quanto è costato a me, che è un po' la mentalità da imprenditore, quindi l'imprenditore non guarda quanto vale l'azienda in quel momento, guarda quanto gli è costata e quanto sforzo ci ha messo. Se lo guardo così, in fondo per me è stato ribilanciato. Potete fare così. In realtà il momento del ribilanciamento, nel mio caso, avviene quando un asset è veramente cresciuto a dismisura. Ad esempio, è raddoppiato, triplicato. Quindi gli Stati Uniti sono passati da 20 a 40. Okay? O la Thailandia è passata da. Il Messico è passato. Anzi, in realtà, il mio Messico è passato da 10 a 20, però ancora non l'ho ribilanciato. Quindi ribilanciare è sempre una questione spinosa. Io vi consiglio di non farlo, se non proprio quando uno degli asset che avete è cresciuto tantissimo ed è finito completamente fuori rispetto agli altri. In particolare, non ribilanciate gli asset che sono calati, perché lì è pericoloso, perché se un asset è calato, perché proprio quel mercato sta andando a remengo, in fallimento, si dice, non so, nel nord-est Italia remengo si usa, non so se si usa anche nel resto. È andata a remengo e voi continuate a ribilanciare e continuate a buttare soldi su quel mercato che sta andando basso. Quindi il mio consiglio è ribilanciare mai, tranne proprio quando un asset è cresciuto, esploso, cresciuto tanto, esploso. Si può però ribilanciare passivamente. Come? A un certo punto io avrò dei nuovi soldi da investire e quando vado a investirli guardo com'è diventata la mia asset allocation. Se la mia asset allocation vedo che si è sbilanciata e ho un po' meno del Messico, un po' più della Thailandia, metterò quei soldi tutti sul Messico. Okay? Oppure l'altro senso, io devo disinvestire perché ho delle spese, sono passati già 20-30 anni da quando ho iniziato gli investimenti, quindi ho il permesso di Coletti per farlo, devo disinvestire e a quel punto quale vado a prendere? Beh, potrei andare a prendere quello che è cresciuto di più. C'è un problemino, quello che è cresciuto di più vuol dire anche che ci pago più tasse. Però in questo modo ribilancio, cioè tiro giù quello che è cresciuto di più perché ne vendo una parte. Quindi ribilanciare passivamente sì, ribilanciare attivamente anche no. Bene, direi che abbiamo finito tutto questo mega blob, per cui c'erano vari argomenti di differenti fonti. E vi saluto alla prossima. Ah, ormai avete praticamente finito, ormai siete a posto, sapete investire, sapete fare tutto, potete camminare con le vostre gambe. I prossimi saranno solo video di contorno. Ciao ciao!